Nella prima puntata di questo podcast vi ho raccontato le fitte e stratificate reti di donne che si occupano di chi subisce la violenza maschile, ovvero donne e bambini, attraverso l'attività dei centri antiviolenza. Nella seconda puntata, le azioni e i percorsi terapeutici messi in campo per il trattamento di uomini autori di violenza, grazie all'attività dei centri LDB. In quest'ultima puntata facciamo un passo avanti, allargando ulteriormente lo sguardo per provare a usare una parola che porta con sé una grande speranza: cambiamento. Io sono Massimiliano Colletti, sono un giornalista e oggi parliamo di una nuova cultura per sconfiggere la violenza. Voglio raccontarvi la storia e il percorso di una rete di uomini che ha deciso di smettere di tacere.
Liberati. Senza rispetto non c'è gara. Il podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare e ce l'hanno fatta grazie a una rete di servizi e persone che ascoltano, comprendono e aiutano davvero.
Prendere parola. Adesso. La violenza maschile contro le donne non ha scuse. Anche gli uomini si attivano. 25 novembre. Facciamone un'occasione di consapevolezza maschile sulla cultura del controllo e del possesso. Questo cambio di civiltà può avvenire se anche il mondo maschile ne diventa convinto protagonista. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le prese di posizioni maschili contro la violenza rivolta alle donne, ci sono state manifestazioni e eventi pubblici, sono nati in tutto il paese numerosi gruppi e associazioni per affrontare e vincere la violenza maschile. Soprattutto stanno mutando i comportamenti degli uomini nella società. Cresce a poco il desiderio di vivere in modo più pieno la paternità e l'impegno nelle attività di cura, indispensabili per il benessere delle relazioni familiari, amicali, nei luoghi di lavoro, anche se c'è ancora molta strada da fare per raggiungere in questo campo una piena condivisione.
Maschile Plurale è un'associazione nazionale nata nel 2007. Prima di questa data però era già presente da molti anni una rete informale di uomini che collaborava e si confrontava sui temi della maschilità, della relazione tra i sessi e tra i generi e sul contrasto alla violenza maschile sulle donne. La sua storia me la racconta Marco Deriu, presidente di Maschile Plurale.
È un'associazione che è nata a partire da un appello che c'è stato nel 2006, era stato un momento, un'estate in particolare, dove c'erano stati molti femminicidi molto cruenti, quindi anche abbastanza impressionanti come eventi, e se ne parlava da tanto tempo e alcuni di noi, in particolare il giornalista Alberto Leis, che ha suggerito che fosse venuto il momento in qualche modo di prendere parole. Quindi con una rete di persone abbiamo buttato giù un testo che è diventato un appello che si intitolava "La violenza contro le donne ci riguarda, prendiamo parola come uomini". A questo appello hanno risposto tante persone, molte delle quali, molti uomini felici di firmare, ma anche che ci hanno un po' rimandato e chiesto insomma che cosa si poteva fare in più, insomma, oltre a firmare un appello su questi temi. Quindi da lì è nata l'idea di costituire un'associazione che fosse un'associazione, diciamo, di supporto, di servizio, di un luogo di discussione che fosse utile a tutti coloro che in Italia si stavano impegnando a vario titolo nel ripensamento delle forme, delle idee di maschilità, degli stereotipi di genere e che volessero in qualche modo prendere posizione sul tema della violenza, il contrasto alla violenza. È un'associazione che si occupa quindi di tante cose, sia a livello culturale, sociale, sia a livello di scrittura, di articoli, di libri, di convegni, incontri, di lavoro nelle scuole, lavoro di formazione, formazione con gli esperti, nei fatti, insomma, un'associazione così nazionale, ma che funziona anche come appoggio ai vari gruppi locali, insomma. Quindi, per dare un'idea, insomma, più o meno una trentina di realtà sparse in tutto il territorio nazionale.
Quello che fa Maschile Plurale è spostare l'attenzione sugli uomini, partendo dalla consapevolezza che la tutela delle vittime passi anche dalla comprensione e dalla responsabilizzazione degli autori della violenza.
Il punto di partenza era interrogare le motivazioni che portano alla violenza e le dinamiche, sia culturali, sia sociali, sia anche se vogliamo personali, insomma, che portano alla violenza, e anche interrogare la maschilità, quindi ritenendola in qualche modo uno spazio di conflitto, non uno spazio riconducibile a un'unica idea monolitica di maschilità, ma anche invitare gli uomini a considerarsi risorse in un possibile lavoro di contrasto alla violenza. Un modo di interpellare gli uomini in modo che escano in qualche modo da una zona grigia e si sentano direttamente coinvolti. E cosa si può fare? L'associazione fa tantissime cose. Da una parte c'è un lavoro da cui veniamo quasi tutti noi, insomma, un lavoro che è un lavoro di autocoscienza, quindi si è partiti originariamente da una serie di gruppi, di piccoli gruppi che ancora in parte ci sono ancora, che lavorano su di sé, sulla propria esperienza, sulle proprie relazioni, anche su, diciamo, sulle trasmissioni trasgenerazionali tra uomini e sui rapporti anche tra uomini. Poi ha significato un lavoro nelle scuole, un lavoro rivolto anche a tutta l'esperienza di formazione, quanti professionisti dall'educazione al sociosanitario, al giuridico sono coinvolti nelle attività, le forze di sicurezza, insomma, che sono coinvolte nelle attività di contrasto alla violenza, hanno necessità di una riflessione sui temi del genere, degli stereotipi, della cultura della violenza, tanto quanto gli altri. Quindi abbiamo dato un contributo anche in questo senso. Poi abbiamo lavorato anche sul tema della comunicazione. E poi, diciamo, non come associazione in quanto tale, ma molte persone dell'associazione e dei gruppi locali si sono poi impegnati direttamente nella nascita, insomma, di alcune esperienze che lavorano direttamente con gli uomini autori di violenza, quindi centri di accompagnamento e cambiamento per uomini autori di violenza. L'ultima cosa che mi sento di dire è che credo che sia importante anche un lavoro comunitario, territoriale, cioè quando c'è una violenza non ci sono solo due persone, non c'è solo un autore, una vittima, ma c'è tutto un contesto attorno, che è il contesto familiare, amicale, il contesto delle relazioni di lavoro, il contesto delle relazioni sociali più ampie, e l'idea che ci siamo fatti è che questi contesti contino molto, e quindi il lavoro anche semplicemente sul territorio è un lavoro importante.
Tra le questioni affrontate da Maschile Plurale ci sono quelle legate alla gestione del proprio vissuto, alla corporeità, alla modalità relazionali e soprattutto alla capacità di lettura dei propri sentimenti, che spesso negli uomini autori di violenza diventa analfabetismo emotivo.
È un tema molto importante perché ha dei riflessi evidenti anche sulla questione della violenza, cioè quando poi vai a lavorare, a confrontarti con uomini che hanno problematiche appunto di violenza, ti accorgi che uno degli aspetti che ritorna un po' in tutte le esperienze è la difficoltà a leggere il proprio vissuto emotivo. Quindi spesso questi uomini parlano di rabbia, no? Di tensione che cresce, 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 non riescono più a gestire, ma in realtà quello che emerge è una mancanza proprio di parole o di abitudini a leggere i propri vissuti, quindi vissuti di vulnerabilità, vissuti di impotenza, vissuti di invidia, vissuti di spaesamento, vissuti di solitudini, paura di essere lasciati, insomma, tutta una serie di esperienze che hanno tutti e che però non trovano un racconto e non trovano una lettura. E quindi spesso il passaggio alla violenza è un passaggio all'atto, cioè un tentativo di nascondere, coprire o seppellire appunto delle necessità emotive che non si riesce ad esprimere. Un secondo aspetto che è collegato a questo è il lavoro sui temi dell'intimità. Ci siamo accorti spesso che gli autori di violenza non hanno reali o approfondite o intime relazioni di amicizia, cioè quei vissuti di vulnerabilità, di impotenza, di fragilità che tutti possono avere, non erano condivisi, non erano stati condivisi con altre persone. Anche il tema dell'importanza di costruire rapporti di intimità, di amicizia, di condivisione con altri uomini o con altre figure diventa importante. Un terzo aspetto che sottolineerei è che siamo nel bel mezzo di una trasformazione delle forme di relazioni, cioè in fondo quello che sta accadendo lo possiamo leggere non solo nei termini, diciamo, di una trasformazione, di una messa in discussione dei modelli patriarcali. Nello specifico, questo significa anche il passaggio da modelli di relazione gerarchici o in cui comunque c'era una sorta di controllo e di dominio da parte dei maschi sulle donne, ma anche di maschi su altri maschi, a un modello di relazione più orizzontale, più paritaria, in cui ci dovrebbe essere, diciamo, un riconoscimento di più soggettività, di più desideri, più aspirazioni. Sicuramente c'è anche un tema molto importante del lavoro sulla cura, cioè il tema della vulnerabilità, il tema della condivisione, il tema dell'interdipendenza è anche molto legato al riconoscimento che nella propria vita, fin da quando si è piccoli, ma in realtà fino alla fine, ha il ruolo dell'interdipendenza e anche, se vogliamo, della cura reciproca della propria vulnerabilità. Questo ha a che fare, secondo me, poi anche col tema della corporeità, no? La difficoltà di concepire il proprio corpo come un luogo di tenerezza, di incontro, di ascolto, di comunicazione, piuttosto che come un luogo di affermazione o addirittura come un'arma nei confronti degli altri. Forse un tema che andrebbe messo a fuoco è non solo quello della costruzione delle relazioni, ma anche quello delle separazioni o delle trasformazioni delle relazioni, perché il fatto di affermare socialmente, culturalmente un'idea più libera delle relazioni, cioè il fatto che non siamo obbligati a stare, no, in una relazione per tutta la vita, come si pensava, diciamo, in passato, no, in modelli più rigidi, significa anche che fin da giovani le persone sperimentano non solo più relazioni, ma anche più separazioni. Bisogna trovare una forma di civiltà anche su questo piano, anche nel lasciarsi o nel ricostruire le forme di relazione.
Resta vero però che il cambiamento aperto dalle mutate relazioni tra i sessi e dalla rottura di ruoli e modelli di genere stereotipati viene rappresentato come una minaccia per gli uomini. Questo alimenta la nostalgia di un ordine basato su rapporti di potere e reazioni regressive e violente. Sono spinte pericolose e inaccettabili, fatte proprie in diversi paesi da movimenti o partiti politici e governi contro la libertà femminile, contro il senso libero della propria differenza sessuale e la possibilità di un arricchimento generale delle nostre vite.
Il lavoro di prevenzione per me è fondamentale. Innanzitutto credo di avere una forte responsabilità, penso, proprio come comunità educante. Quando ero adolescente, io negli anni Ottanta, ho vissuto la scuola proprio come un luogo abbastanza triste, un luogo grigio dove la possibilità di esprimere se stessi non c'era. Per fortuna, quello che ho visto nel corso degli anni è che invece la scuola può essere qualcos'altro. anzi deve essere qualcos'altro.
Chi parla è Sandro Casanova. Per Maschile Plurale si occupa di didattica e formazione, lavorando nelle scuole non solo sui temi dell'identità, educando alle differenze e al rispetto.
Nel lavoro con i ragazzi e con le ragazze, cioè, cerchiamo proprio di cercare di favorire, di utilizzare la scuola, di decostruire un po' quelli che sono certi spazi della scuola. Quindi di lavorare un po' sulle smagliature di quelle che sono certe rigidità e di far sì che i ragazzi appunto la percepiscano come un luogo dove poter anche essere aiutati a farsi appunto delle domande, a interrogarsi, soprattutto i ragazzi preadolescenti, adolescenti che vivono una fase di sperimentazione, di incertezza, una fase in cui sono costantemente appunto alla ricerca di definizione di sé, di costruzione di se stessi, e quindi le figure a scuola sono anche importanti, perché è il luogo innanzitutto privilegiato dove stanno la maggior parte del tempo i ragazzi e le ragazze, ed è un luogo già comunque di dove trovano spazio le differenze, le diversità, cioè come dato di fatto. E il punto è dare voce a queste differenze, valorizzarle. Lo dico perché appunto quando ero adolescente sentivo che il mio modo di essere maschio andava contro, diciamo, quello che era il modello egemonico, il modello dominante, cioè non mi ci riconoscevo affatto, non diceva nulla della mia vita, e però lo sentivo come un problema esclusivamente mio, cioè di fatto era un percorso di fatto mio personale in solitaria. E quindi se ci fosse stato invece a scuola qualcuno, insegnanti o anche appunto personale esterno, che mi avrebbe aiutato invece a capire che queste mie difficoltà, queste mie incertezze in realtà erano anche di altri maschi, probabilmente sarebbe stato anche, insomma, un aiuto non da poco. Il nostro lavoro penso che sia questo fondamentalmente, quindi non dare tanto dei precetti etici o dire distinguere fra maschi buoni e maschi cattivi, ma piuttosto aprire veramente tutte le possibilità, cioè far capire che appunto la mascolinità può essere vissuta in qualunque modo ciascuno possa sentirsi o abbia voglia appunto di manifestarla. E sento che appunto la più grande gratificazione e soddisfazione è questa, quando alla fine ci raccontano questo, insomma, di vivere questi momenti, questi incontri come uno spazio proprio di possibilità, di libertà.
Tra gli obiettivi educativi c'è anche quello di provare a decostruire una certa immagine di mascolinità tossica, quella che prevede soltanto uomini forti, emotivamente insensibili, aggressivi nel comportamento e incapaci di accettare e lavorare sulle proprie fragilità.
Una delle dimensioni che viene, diciamo, che emerge di più con chiarezza è proprio una sorta di analfabetismo proprio emotivo. Cioè proprio anche la difficoltà a riconoscere le proprie emozioni, ma questo perché appunto fin da bambini veniamo educati noi maschi ad esprimere soltanto certe modalità, certe emozioni che fondamentalmente sono quelle legate alla rabbia, all'aggressività, e non esprimerne altre. E questa cosa poi alla fine te la porti con gli anni e la sento dai ragazzi, insomma, ci comunicano una forte fragilità, una forte difficoltà ad entrare in contatto con le proprie emozioni, soprattutto quando queste emozioni mostrano fragilità e viene visto come un segno di debolezza. E mentre invece io penso che questo sia proprio un grosso punto su cui lavorare e insistere, proprio quello della vulnerabilità che fa parte della vita di tutte, di tutti, e quindi anche di noi maschi. Ma nei ragazzi più piccoli, cioè quelli delle scuole medie, questa fragilità viene fuori in maniera veramente a volte anche estrema. Negli ultimi anni mi è capitato tante volte di incontrare in classe dei ragazzi proprio che non ce la facevano più, cioè mi è capitato delle scene proprio di pianto, e all'inizio ero anche proprio così molto colpito da questa manifestazione così plateale, E poi ho capito che proprio sentono invece questi ragazzi veramente una pressione su di sé fortissima, sentono un po' ogni cosa, ogni richiesta su di loro come una sfida, che in qualche modo o devi vincere o in qualche modo rischi di fallire se non rispondi appunto a questa sfida nella maniera giusta e corretta.
Oltre il 25 novembre, quindi, invitiamo a costruire insieme questa occasione di confronto e riflessione comune, fatta di scambio personale e culturale, di ricerca e di studio, di creatività artistica. Un appuntamento pubblico e una pratica politica permanente per dare un contributo, non solo una volta all'anno, alla creazione di quella nuova cultura delle relazioni, che sola può vincere la violenza e aprire un paesaggio sociale nel quale il conflitto, anch'esso indispensabile alla vita, sia riconosciuto e vissuto per modificarsi e riconoscersi, non per negare e uccidere.
Mi ricordo di questo ragazzino, eravamo in una terza media, che a un certo punto ho visto che c'era qualcosa che non andava e se a un certo punto si è proprio allontanato, si è messo in un angolo ed è scoppiato a piangere. Io e l'altra educatrice che eravamo in classe eravamo proprio in difficoltà perché non sapevamo bene che cosa fare, non capivamo che cos'era successo. Insomma, abbiamo capito che in pratica gli altri maschi, i suoi coetanei, i suoi compagni, lo stavano prendendo in giro dicendogli che si sapeva, che tutti sapevano che la sua fidanzata lo tradiva. Questa cosa proprio l'ha messo in una crisi incredibile, cioè, no? Cioè, a livello pubblico, davanti alla classe, non è riuscito a trattenere il pianto, che poi fosse una cosa vera o meno, però sicuramente un segnale di fragilità maschio, come sei, diciamo, quella che è l'aspettativa su di te nel rapporto con le ragazze, quindi nelle relazioni affettive, già a 13 anni, fra l'altro, cioè il fatto che devi avere il controllo della situazione, devi tenerti stretto te e la tua ragazza, e quindi sì, il fatto che ci fossero gli altri maschi che in qualche modo lo deridessero, per lui era proprio una prova di fallimento totale.
Prendere parola. Adesso. La violenza maschile contro le donne non ha scuse. Anche gli uomini si attivano.
Liberati, senza rispetto non c'è gara è un podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare. La lettura è tratta da Prendere parola adesso, un appello lanciato da Maschile Plurale il 25 novembre del 2021, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Da Massimiliano Colletti è tutto, grazie a tutti e a tutte per l'ascolto.